Un aspetto particolare di quello che ci siamo detti in questi due giorni e oggi, questo pomeriggio, è il rush finale di Ezechiele, oltre al capitolo 1, 8 e 10 che abbiamo commentato, ci sono altri passi salienti che abbiamo omesso di prevedere perché sono forse un altro argomento, anche se connesso strettamente. Parlo dei capitoli 36 e 37. Dio che mette il suo spirito nell'uomo con un cuore nuovo e 37 la risurrezione. Le ossa che riprendono vita, ricresce la carne e il corpo. Interessante rispetto al concetto di gloria, ma finiamo con il capitolo 47, perché ci siamo posti appunto anche questo argomento a dire sì, è il Tempio, perché parlando di tutto quello inizia con la gloria, cioè l'uomo Dio, non l'uomo, perché se no iniziate a pensare come pensavano certi gnostici, non c'è un processo di divinizzazione, l'uomo non diventa Dio. E allora l'uomo Dio non è che gli uomini diventano, lui si è identificato in noi, si è immedesimato in noi prendendo il nostro corpo affinché noi potendoci identificare in lui per quello che ha fatto come nostro modello, possiamo immedesimarci in lui e ricevere la stessa gloria che lui ha. E questo è il concetto. Lui è l'uomo Dio, noi saremo gli uomini risorti, rivestiti di gloria. Insisterei che la gloria è la sostanza di cui lui è fatto ed è lui la sua persona. Quindi quando noi rivestiamo Gesù Cristo, siamo rivestiti di gloria. E si arriva al capitolo 47, il Tempio. Perché? Perché quest'idea della presenza di Dio che avete sentito nei vostri gruppi è venuto fuori in modo, diciamo, importante, no? La gloria è una persona e lui che vive in noi è sul trono. Se focalizzi sul trono non ti concentri più sui tuoi problemi, non è che non ce l'hai più, ma sai chi può risolverli, non senza di te. E quindi, ecco, quest'idea di Dio in noi pone il problema del Tempio. E direte, che c'entra? C'entra perché cos'è un Tempio? Un Tempio è il luogo dove Dio dimora in mezzo ai suoi e governa da lì, perché nel Tempio c'è la sala del trono, si siede sul trono e governa regnando. Questo è il Tempio. Quindi questo vale per qualsiasi tipo di religione antica e anche oggi tutti hanno un tempio. Perché? Perché solo noi abbiamo Gesù Cristo in noi. Gli altri devono avere un tempio dove andare ad adorarlo, dove andare a trovarlo, dove avere comunione con lui. E quindi quest'idea del tempio suscita parecchi interrogativi. Non a noi, ma alle persone. Ezechiele ne parla in un modo veramente enigmatico a volte, perché questo tempio di Ezechiele, lui nei capitoli da 40 a 47, hanno tre fasi. Cioè uno prima dice come è fatto questo tempio, poi dice quali sono le istruzioni per farlo funzionare e alla fine ti dice come funziona. Molti hanno interpretato che Ezechiele indica la costruzione di un terzo tempio, siccome era ebreo e scriveva ad ebrei in esilio, oltre che ai babilonesi, e dice, ma allora lui dice, prevede, predice, profetizza che sarà costruito un terzo tempio. Tanto vero che oggi molti cristiani, confusi dalle chiacchiere di internet, secondo me, non stanno aspettando a gloria che gli ebrei costruiscano un terzo tempio. Non so se voi sapete, purtroppo è così. Ah, Ah, hanno trovato i pesci nel Mar Morto. Si avvera la profezia di Ezechiele. Esce il fiume dal tempio e tutto rivive. Quindi rivive il Mar Morto, torna il Signore. Dobbiamo preparargli un tempio, perché nel tempio lui siederà. Dove? Ovviamente a Gerusalemme. E da lì regnerà. Cioè, questa è l'idea. E quindi tutti aspettano che costruiscano questo tempio, perché dicono che poi, vi dico quel che dicono, qui non lo crede nessuno, che Gesù, una volta tornato, farà i sacrifici di animali in questo terzo tempio. Cioè, addirittura questo. Capite dove tirano la coperta? Ma è certo che loro lo fanno, perché non hanno Gesù. Io quello che voglio farvi capire questo, non è tanto dire sbagliano, facciano quel che vogliono, non gli ebrei, ma la gente che aspetta un terzo tempio. Noi non dobbiamo aspettare un tempio, perché il messaggio di Ezechiele è il contrario di questa roba qui, e dice: non c'è più il tempio là, la gloria è finita, è uscita da lì, non c'è più la gloria, perché la gloria è sul trono ed è con voi, governa e controlla tutto l'universo. Capite? È proprio il contrario. Cioè, lui sta dicendo: non c'è più bisogno di un tempio, Dio è dovunque. Nonostante questo, ve lo dico perché possiate, se sentite, capire come orientarvi, se volete. Sono proposte di approccio, poi ognuno prende le sue. Quindi, che cos'è questa idea di costruire un tempio di Ezechiele? Beh, pensate, cioè, è un tempio che non ha altezza, non ha tetto, è sproporzionato nelle dimensioni totalmente. Non c'è l'arca, non c'è la menorah, non c'è, e tutti i loro attrezzi, non c'è. Non c'è niente di tutto questo. E Dio non dice: costruisci un tempio. Dio prende il profeta e dice: guarda e descrivi. Allora, che vuol dire? Che cos'è questo tempio in realtà? Il tempio di Ezechiele non è altro che una visione profetica della nuova creazione che Dio sta preparando. Pensate quant'è lontana questa lettura da quella che viene spesso proposta. Il tempio è il luogo del riposo del re, cioè dove il re finalmente, dopo aver fatto ordine, governa per mantenerlo nella sua stanza regale, attribuendo ai suoi amministratori, normalmente gente di famiglia, il potere e l'autorità di amministrare la sua sapienza e il suo regno. Daniele dice che questo uomo che cavalca le nubi riceve il regno e lo porta ai santi dell'Altissimo in terra. Dopo aver sconfitto tutti i nemici, loro regneranno con lui per l'eternità. L'Apocalisse dice: regneranno sopra la terra. Il grande disegno non è quello di fare un tempio, ritornare a adorare Dio in un tempio, fare sacrifici perché Dio entri in comunione con noi, perché sia purificato il terreno. No, non c'è più niente di tutto questo. Il tempio di Ezechiele è la nuova creazione, l'Eden globale restaurato. Sì, questa è la proposta di lettura che vi facciamo. Noi sappiamo dal Nuovo Testamento che il tempio è il corpo di Gesù. Da che lo sappiamo? Beh, non è che ci vuole la scienza infusa. Il tempio è il corpo di Gesù, il luogo del riposo del re. Nel corpo di Gesù risiede la gloria di Dio a causa dell'incarnazione. Tutta la divinità lo abita fisicamente. La gloria aveva lasciato il tempio di Gerusalemme. I credenti sono il tempio collettivamente e individualmente. Questo nel Nuovo Testamento, questo è chiarissimo. E perché il tempio diventa il corpo di Gesù? Ce lo dice lui. I giudei allora presero a dirgli: quale segno miracoloso ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose loro: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la costruzione di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio, del suo corpo. Quindi il tempio è Gesù, perché il corpo di Gesù è il suo tempio. Ora noi, per estensione, siccome Paolo dice che la Chiesa è il corpo di Gesù, noi siamo il corpo di Gesù, non fa una piega. c'è un problema, che il corpo di Gesù è glorificato, e cioè è di gloria in cielo seduto sul trono. Il corpo fisico di coloro che compongono il suo corpo sulla terra non è glorificato. C'è questa differenza. Il Tempio è il corpo di Gesù. Pietro, accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Quindi la pietra vivente chi è? Gesù. Anche voi, come pietre viventi, quindi anche noi siamo pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale. Quindi sembra che tutti noi abbiamo la vita, per quello siamo viventi. Chi ce la dà la vita? Lo Spirito che dà la vita. Quindi lui è diventato, l'ultimo Adamo è diventato lo Spirito datore di vita. Ci ha dato la vita, non siamo pietre ma viventi. E possiamo essere messi uno accanto all'altro, come abbiamo chiuso stamattina, per formare l'edificio, a sua volta vivente, una casa spirituale. Ma la casa non è più un edificio, ma è un ordine sacerdotale. Vedete, la casa di Dio sono esseri umani, e gli esseri umani nel collettivamente non formano un edificio fisico, ma un ordine sacerdotale. Sto semplicemente leggendo Pietro. Un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù. Allora, gli sacrifici spirituali sono il compito sacerdotale per eccellenza, no? Quindi, primo tra tutti, la lode. Quindi offrire sacrificio di lode, frutto di labbra che confessano il suo nome. Infatti si legge nella scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, cioè Gesù Cristo è la pietra che è stata scelta e messa in Sion. Ora vi dico che cosa potete trarre da questo. È una proposta. Allora, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Questo è Isaia. Pietro riprende Isaia, che dice: perciò parla il Signore di Dio, ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. È lo stesso linguaggio. Naturalmente tra Isaia e Pietro ci corrono 800 anni, cioè, come tra me e Dante, ecco, la stessa cosa. Ci sono queste pietre che hanno la vita dalla pietra vivente e messe insieme formano un edificio che diventa la casa di Dio, che però è un ordine sacerdotale e non è come tutti gli altri, è santo. Efesini, per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in uno medesimo spirito. In questa particella in greco è en. En non vuol dire sempre stato in luogo, in. Ma en spesso vuol dire in unione a, e quindi è modale, in unione a, oppure a causa di, causale. Quindi dipende dal contesto, dipende dal linguaggio che il traduttore adopera. Ogni traduttore ha fatto del suo meglio. Io di questo sono perfettamente convinto. Più scopriamo di testi antichi, e più abbiamo allargato i nostri orizzonti e possiamo cominciare a dire: ma sì, in, oppure in unione a, oppure per mezzo di. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Perché? Perché abbiamo accesso al Padre in uno stesso spirito, in unione a uno stesso spirito, a causa di uno stesso spirito. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Cioè, siamo fondati sul fondamento degli apostoli, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, ecco noi, ben collegati insieme dal vincolo dell'amore, perché non c'è altro vincolo, e si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, in unione al Signore, a causa del Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che deve servire come dimora per Dio per mezzo dello Spirito. Quindi Lui è la pietra angolare. noi entriamo a far parte dell'edificio e serve come dimora per Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ci sono tutti e tre, se volete pensare all'unità complessa di cui abbiamo parlato. 1 Corinzi, non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E 1 Corinzi 6, ancora più esplicito, non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio e che non appartiene a voi stessi? È come un contenitore, come l'edificio che conteneva la gloria di Dio, così il nostro corpo è una specie di confine fisico entro il quale Dio viene a sedersi e da lì governa e dispensa il suo ordine di sapienza. Così sembra che voglia dire. Quindi se oggi vi dicono chi è il Tempio di Dio, il corpo di Gesù. La risposta giusta è il corpo di Gesù. Noi, siccome siamo il corpo del Signore sulla terra, per estensione noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Vi aiuto a fare i passaggi logici che aiutano a solidificare dei concetti che altrimenti possono rimanere nebulosi a volte. Sappiamo che questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta. Abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mai d'uomo eterna né c'è. Che vuol dire? Moriremo, ma sappiamo che abbiamo un'altra abitazione. A che si riferisce? Al corpo spirituale che avremo, la risurrezione. Non il cielo, la nostra eredità non è il cielo, la nostra eredità è il regno di Dio, che non è il cielo, ma è Dio in terra in mezzo ai suoi. In una nuova creazione. Io questo ve lo ripeto più volte perché spero vi sia utile. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente essere rivestiti della nostra abitazione celeste, capite? Cioè di vestire quel corpo celeste, che è il corpo spirituale, che vuol dire di essere risuscitati, di risorgere. Vuol dire questo. Seppure saremo trovati vestiti e non nudi, c'è quindi un vestito che mettiamo prima e sembra un vestito interiore più che esteriore, sebbene il nostro corpo sia già tempio dello Spirito Santo per quanto corruttibile. È un mistero, Come fa Dio a vivere in un corpo corruttibile? È il mistero della nuova nascita. Ezechiele 36 ce lo spiega e lo Spirito Santo è quello che viene a fare tutto il lavoro poi. Ora, colui che ci ha formati, per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Scusatemi, ho saltato questo. Noi che siamo in questa tenda, gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati, cioè non è che desideriamo di morire. La morte non è sorella, non è amica. Il punto è che Gesù ha vinto la morte. Se era amica, perché doveva vincerla e sconfiggerla? Perché la morte verrà gettata nello stagno di fuoco alla fine e verrà distrutta. Quindi la morte non è amica, nessuno è contento di morire. Per quanto sappiamo dove andremo e cosa faremo, cosa sarà di noi. Desideriamo non già di essere spogliati, vuol dire desiderare voler morire, e essere rivestiti vuol dire voler vivere, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Cioè noi sappiamo che quando moriamo, l'opera di Gesù Cristo ha fatto sì che noi veniamo, quella morte viene assorbita dalla vita e quindi noi rivestiamo la sua stessa vita che si manifesta in un corpo spirituale. Colui che ci ha formati per questo, è lo scopo, no? Ci ha formati per questo. Per cosa ci ha formati? Ci ha formati per essere la sua famiglia, dei suoi figli, insieme a lui, nella creazione governata dal re, amministrata dai suoi familiari, a cui lui dà fiducia e assegna i compiti di amministrazione. Lo trovate in Genesi 1, e quindi si ritorna all'inizio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Saltiamo. E poi, che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Qual è il Tempio di Dio? Gesù. Il suo corpo è il Tempio. Noi siamo il suo corpo sulla terra. Per quanto corruttibile, nella carne, ma già reso vivo nello spirito, noi siamo il suo corpo sulla terra, e cioè quando lui si muove o noi ci muoviamo, lui è con noi, noi siamo con lui. Okay. Quindi gli idoli, vi ricordate che cosa sono gli idoli? Sono la rappresentazione che rappresenta, non solo fisicamente, ma anche funzionalmente, il Dio di turno che viene adorato. Ebbene, dice che comunione c'è tra il Tempio di Dio e un idolo? Se voi siete il Tempio di Dio, non potete essere ospiti di un altro Dio. Perché vedete qui, scusate, è un ragionamento un po' difficile, ma che relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Chi è fedele? Quello che è fedele all'unico vero Dio. Lui è l'unico Dio, non ce n'è un altro accanto a Lui. Questo è il fedele. L'infedele chi è? C'è un altro Dio accanto o al posto Dio, sopra di Lui, e quindi faccio un idolo e lo adoro. Noi siamo la rappresentanza e la rappresentazione futura di chi è Gesù Cristo. Quindi non c'è comunione tra il Tempio e gli idoli. Perché sennò ci sarebbe commistione tra Gesù Cristo e uno spirito malvagio. Per quello io dico, chi si dice cristiano e va dai maghi e nazica con l'occulto, lo capite che vuol dire? È una cosa grave, gravissima. Perché? Perché facciamo noi che siamo il Tempio di Dio, ovvero siamo il prolungamento terreno per ora di Gesù Cristo, il Tempio di Dio, noi ci facciamo entrare un altro Dio. È quello il punto. Non riguarda noi, perché questo umanesimo che un po' c'entra tutto sull'uomo, a me mi stride, perché il punto è Dio. Cioè non puoi far fare commistione a Dio e uno spirito malvagio. Perché finché noi teniamo come priorità di pensiero, di comportamento, di azione, di decisioni Dio e non noi, smettiamo di focalizzarci su di noi e ci concentriamo su chi Lui è. Vabbè. Ritengo sia giusto, finché sono in questo tabernacolo, tabernacolo è una parola che ho messo io, perché di solito ci mettono tenda. E veramente la parola vuol dire tutte e due le cose. Ma cos'era la tenda? Il tabernacolo. Perché tabernacolo? È una parola che si usa per indicare il luogo dove viene messo Dio. Tanto vero che a Siena c'è la festa dei tabernacoli. Il tabernacolo è il luogo dove Dio dimora. Occhio a non mettere nel tabernacolo qualcuno che non è Dio, perché se no ci è commistione tra il Tempio di Dio e gli idoli, e cioè tra Yahweh e gli spiriti malvagi. Il Tempio Eterno, corro il monte, ed ecco Sion, poi arriverà dopo la spiegazione, però ve l'ho detto oggi. Allora, Eden è un giardino. Dove si trova? Genesi 1, 2, scusate, e poi si ritrova anche in Ezechiele, e poi si ritrova anche da altre parti. Ma Eden non è soltanto simboleggiato da un giardino, che vuol dire che cosa? Vuol dire abbondanza, vita, acqua, frutta. Vuol dire che non manca niente lì, cioè è il luogo ideale per gli dèi, per i pagani, perché anche loro avevano un giardino dove stavano. Dio è il luogo dove può vivere, perché dove è Lui non manca niente, nulla mi mancherà. Il Signore è il mio pastore, capito? Riporta a quell'idea bucolica del pastore e del luogo dove non manca niente. È il giardino dell'Eden. Ma l'Eden è rappresentato anche da un monte. E il monte è in Ezechiele 28. Perché il monte? Perché il monte è remoto, gli uomini non abitano sulle sommità dei monti. Si sta a indicare che tra Dio e gli uomini c'è la differenza. Gli uomini non sono Dio, sta a indicare questo. E salire in alto vuol dire naturalmente avvicinarsi alla divinità, questo in tutte le culture. Ebbene, la stessa cosa vale qui, perché il monte, Ezechiele dice, mi trasportò su un monte sul quale stava, dal lato di mezzogiorno, come la costruzione di una città. Di quale città sta parlando? Di quale monte sta parlando? Sembra stia parlando di Sion, il monte di Gerusalemme, e della ricostruzione di Gerusalemme distrutta dai babilonesi? ci sono problematiche interpretative, ovviamente ci sono. Ezechiele 28, in Eden, ti avevo stabilito, qui parla al cherubino ribelle, il serpente nel giardino. Ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, vedete il monte santo, il monte altissimo, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tra l'altro la radice di serpente, solo un'informazione, nella lingua originale, ha tre significati. Uno è il serpente, l'animale. Due è colui che pratica la divinazione. Tre è l'essere lucente che risplende. Ezechiele 28 parla di quel cherubino lì. E qui si arriva, qual è questo monte altissimo? Qual è il monte santo di Dio su cui stava questo cherubino che poi è precipitato, Isaia 14, mettete tutto insieme. Ebrei 12, voi vi siete invece avvicinati al monte Sion. Che sta dicendo? Quelli che si erano avvicinati al monte di Sinai, che hanno visto Dio, e poi sono state date le tavole su quel monte, eccetera, hanno avuto paura, fuoco, vento, lampi, tuoni, bruciato tutto, fuoco dappertutto. Ma voi no, dice la lettera agli ebrei, voi no, perché c'è una condizione nuova. Eccola qui, vi siete avvicinati al monte Sion. Ma allora che sono andati tutti a Gerusalemme? Perché, vedete, il monte Sion è la città del Dio vivente. E qual è la città del Dio vivente? Gerusalemme. La Gerusalemme celeste. Ah, ah, cambia qualcosa qui, attenzione. Alla festante riunione delle miriadi angeliche. Ah, e dove c'è Dio? Dove ci sono gli angeli? È la nuova Gerusalemme, la nuova città di Dio che scenderà sulla terra e sarà il luogo di dimora di Dio con gli uomini. Guardate, chi c'è lì? È miriadi di angeli. L'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, cioè quelli che hanno creduto in Gesù Cristo e sono già andati. A Dio, il giudice di tutto, gli spiriti dei giusti, resi perfetti. Chi sono? Qualcuno dice, sono quelli che nel Vecchio Testamento hanno vissuto per fede, sono stati fedeli a Yahweh e quindi attraverso il sacrificio di Gesù sono stati resi perfetti e possono stare alla presenza di Dio. Dicono, mi torna. A Gesù, il mediatore del nuovo patto, al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue d'Abele. Quindi questo Sion è un sinonimo di luogo del godimento della presenza di Dio, ovvero Eden, cioè il monte è un sinonimo del giardino, Sion è un sinonimo della città nuova, celeste, che Dio sta costruendo e che è già pronta, anzi, e scenderà dal cielo. Capite? Non parla di monti fisici, parla di altro. Suggerisco questa apertura che può aiutare. Perché se qualche cristiano non è mai stato a Gerusalemme, è nei problemi altrimenti. Ed Ezechiele 47 poi finisce così. Queste acque si dirigono verso la regione orientale, scenderanno nella pianura, entreranno nel mare, e qui risanano tutto. Ecco perché parlano dei pesci nel Mar Morto. Avverrà che ogni... Non lo nego io che è possibile che questo avvenga. Non è che sto negando che possa avvenire, ma non è questo secondo me, e secondo tanti altri, ma è una proposta, lo dico, è quello che ci sta dicendo. Avverrà che ogni essere vivente che si muove dovunque giungerà al torrente ingrossato vivrà e ci sarà grande abbondanza di pesce, perché queste acque entreranno là, quelle del mare saranno risanate, tutto vivrà, dovunque arriverà il torrente, il fiume di Dio. Simbolo dello Spirito Santo, di questo Dio che riempie tutto di sé, Gesù Cristo che vive in mezzo a questo giardino, a questa nuova Gerusalemme, il monte Sion, e tutti quelli che sono suoi vivono con lui. Dei pescatori saranno sulle rive del mare, vi sarà pesce di diverse specie, eccetera, in grande abbondanza. L'abbondanza è il tema principale di questa visione. Ma le sue paludi, le sue lagune non saranno rese sane, saranno abbandonate al sale. Dove non arriva il fiume, tutto muore. Presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie d'alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle escono dal santuario, quel loro frutto servirà di cibo, le loro foglie di medicamento. probabilmente parla di noi, no? Come saremo in questa Gerusalemme celeste. Quindi è una proposta, anche perché se è vero che deve essere così, Giovanni scrive: nella città non vide alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Ma qui dicono, sposando la teoria del millennio, parlo di teoria perché non è pacifico tra cristiani, anzi per niente, sposando la teoria del millennio dicono che questa storia del nuovo tempio serve soltanto a quei 1000 anni, dopo non c'è più bisogno, quindi Giovanni dice il vero, capite? Sì. La nuova creazione, vi rimando e non ve le leggo, Apocalisse, ci sono due passi, Apocalisse 21, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. Il mare simboleggia il caos, per quanto non si possa escludere che Dio voglia fare una cosa senza il mare, ma biblicamente mare vuol dire caos. Luogo di morte, perché il mare è traditore, da un momento all'altro è in tempesta e puoi morire. Così il deserto, luogo di morte, perché? Perché non c'è abbondanza, non c'è niente. Si muore nel deserto. E chi abita il deserto? Azazel. E chi abita il mare? Leviathan. Chi sono? Demoni. Perché regna la morte. Vi raccomando di leggere i capitoli 21 e 22 di Apocalisse, perché ci aiutano a focalizzare, diciamo, la speranza, quello che sarà. Quello che sarà. Vi volevo leggere due passi e con questo chiudiamo. Romani 8. Leggo versi da 18 a 21. Romani 8 è il grande capitolo della lettera ai Romani sullo Spirito Santo, la risoluzione di ogni tensione interiore dell'uomo, perché il 7 ci parla di un Paolo che dice: me misero, non voglio peccare, ma pecco, faccio quello che non voglio. Infatti non sono io a farlo, perché è il peccato che abita in me. Cioè lui si è talmente identificato in Gesù Cristo che non si identifica in base a quello che fa, ma per chi è in unione a, grazie a, in Gesù. E il capitolo 8 dà la soluzione. Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, non c'è più nessuna condanna per quelli che sono uniti a Lui, in Lui, e a causa di Lui non c'è nessuna condanna. Vi leggo quella particella en in tutti e tre i modi, vi aiuta. Quindi la soluzione alla tensione interiore dell'uomo che già è ma ancora non è, come sarà, è questa. È in Romani 7, Romani 8, ci offre un grande spaccato. E a un certo punto Paolo scrive: perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano per nulla paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Dunque lui non parla mai della gloria, che noi siamo la gloria, ma che noi riceviamo la gloria, si manifesta in noi. Dice la stessa cosa, sì, ma è un problema ontologico fondamentalmente. Quindi c'è qualcuno che soffre? Non è neanche paragonabile alla gloria che deve essere manifestata a tuo riguardo. Neanche paragonabile, dice Paolo. E scrive, e poi scrive: perché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, cioè che si vedano per come sono in realtà. Quindi parla di identità questo capitolo, cioè noi siamo già, ma non ancora. Che vuol dire? Dobbiamo ancora rivestire il corpo spirituale. E continua: perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a causa di colui che l'ha sottoposta alla vanità. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Qual è la tensione? La soluzione a tutto? Qual è? La gloria viene data ai figli perché loro la manifestino sulla terra. Già in noi, lo Spirito Santo in noi, siamo il tempio dello Spirito Santo che agisce attraverso di noi e fa cose che senza di lui nessuno di noi potrebbe fare. Ma un domani sarà manifestata anche nel corpo, e il fatto di essere come Gesù Cristo ci rende capaci di vivere come Lui, in modo perfetto. Saremo perfetti nell'unità, come Lui pregò in Giovanni 17. E chiudiamo con Colossesi 1,27, che è una cosa che noi scoprimmo appena ricevuto il battesimo dello Spirito e fu un motivo portante di tante nostre avventure. Ed è questo, 1,27. Parla di sé, delle sue sofferenze a favore degli altri credenti, del corpo di Lui che è la Chiesa. Quindi ritorna al concetto che si è detto oggi, della quale io sono stato fatto ministro, cioè vuol dire servitore. Ministro è colui che serve. Il servitore non è lo schiavo. Il servitore è il cameriere che prende l'ordine, va in cucina, passa all'ordine, quando è pronto va in cucina, prende il piatto e lo porta a tavola. Servitore. Secondo l'ufficio datomi da Dio, mi ha incaricato Dio di fare questo, me l'ha dato per voi, per di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè non nascondevi niente. Cioè, quale totalità della parola di Dio? Qui c'è una cosa profondissima, la totalità. Che vuol dire che Paolo sta dicendo, io vi dico tutto quello che vi serve di sapere, il mistero, è un mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e da tutte le generazioni, prima nessuno l'ha mai saputo, non è mai stato detto chiaramente, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria in questo ministero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza della gloria. Quindi qual è la totalità della parola di Dio? Qual è la conoscenza del mistero che ci rende partecipi della totalità di tutto ciò che Dio ha pensato fin dall'origine? Cristo in noi, speranza della gloria. La speranza non è attuale, la speranza è una fiducia che perdura nel tempo. Saremo come Egli è. Non saremo Lui, ma come Egli è. Questa è la speranza della gloria. E chi ce la dà questa speranza? Il fatto che Lui, Cristo, il Re, è in noi. E come fa ad essere in noi? Ci è stata data la caparra di quel che saremo. Lo Spirito Santo è la caparra. Perché se già siamo rinnovati dentro, lo saremo completamente e saremo uniti a Lui in modo indissolubile anche nel corpo. Non moriremo mai. La gloria. La speranza della gloria alimentata dalla presenza di Gesù Cristo mediante lo Spirito Santo. Infatti lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù, è lo Spirito del Cristo, è lo Spirito del Figlio. Come il Figlio è uno con il Padre, lo Spirito è uno con il Figlio. E per la proprietà transitiva, lo Spirito è uno con il Padre. Unità complessa, ma semplice. Vive in me. Questa è la speranza della gloria, cioè la speranza di avere il suo corpo di gloria. Di rivestire l'immortalità, l'incorruttibilità, la potenza, la santità, la gloria.